Continuiamo il nostro Salmo 73, eravamo arrivati alla grande domanda. Ricordate il Salmo, il versetto 16, riflettei per comprendere questo e un tormento ciò fu ai miei occhi. Quindi, perché Signore, perché il male, perché i cattivi trionfano, perché il bene sembra essere penalizzato, come mai succede questo? E qui la soluzione comincia qui. Finché non entro, almeno io dovrei dire o entro, non entro nel santuario di Dio, Mikdasehel. Cioè il santuario potrebbe essere la tenda, il luogo dove Dio, ricordiamo sempre la tenda del convegno, ma anche la tenda del deserto, no? Cioè è il luogo della presenza, finché non arrivo lì, cioè non arrivo all'intimità con Dio. Quando mi metto alla sua presenza e mi metto davanti a Lui, comincio a vedere le cose in maniera diversa. Cioè comincio a diventare, abbiamo visto già nell'omelia stamattina, divento sapiente. Vedo le cose con gli occhi di Dio. E quindi, allora, finché non entro nel santuario di Dio e comprendo la loro fine. E la parola ebraica, se mi ricordo bene, è harit, che vuol dire di per sé destino ultimo, cioè le ultime cose. Cioè, quando comincio a vedere le cose, il senso di ciò che sta accadendo, no? In fondo quando si dice ho visto, ho capito tutto il senso, in fondo sto vedendo come vanno a finire le cose, no? Diciamo il solito, solita storiella di quel tale che salì sull'albero, si sedette sul ramo e cominciò a tagliare il ramo dalla parte dell'albero. Allora passo via e gli dico, guardi che se va avanti così, cade giù, fa un bel salto, come fa a saperlo? Lei è un profeta? No, non è un profeta, ti vedo il senso di ciò che sta accadendo, cioè finché mettendomi davanti a Dio capisco dove vanno a finire le cose, cioè finché rimango con la mia logica è chiaro che niente torna, perché mi domando, ma insomma, perché succede questo, come mai? Ma solo quando entro nella logica di Dio, stando con Lui, riesco a vedere le cose in maniera diversa. È leggere le cose alla luce di Dio. Quindi vedo il destino ultimo. Alla fine non è che tu sia ricco, che stia bene qui, che le cose vadano bene qui, che tutti ti portino il palmo di mano, che tu abbia successo. Ma alla fine è quello che rimane. Alla fine cosa rimane? Ricordate la solita barzelletta stupida, se volete, quel miliardario che è morto, due amici dicono, hai sentito che è morto, famoso miliardario, sì? E quanto ha lasciato? Tutto. Ecco, è lì proprio il discorso, come va a finire, no? Le cose ultime, finalmente, ecco. E comprendo, stando davanti a Dio, comprendo la loro fine, non fine perché finiranno male, no? Ma qual è il destino ultimo? Proprio questa harit. Sì, in luoghi scivolosi tu li poni. Ricordate che c'era già qualcosa di scivoloso prima, eh? Nella prima parte chi è che era scivoloso? Questi mi mettono, sono gli ingiusti, eccetera, che mi mettono in luoghi scivolosi. E dunque, no? Dice, per un nulla i miei passi scivolarono. E qui dice, adesso sono loro, no? E quindi è una specie di pena del contrappasso. Loro hanno posto scivolo nella mia vita, hanno messo giù il ghiaccio oppure qualcosa che mi impedisce di camminare speditamente, e adesso tu stesso, Signore, li poni in luoghi scivolosi. Li fai precipitare in desolazioni. Oppure io non sapevo se tradurre desolazioni o inganni. Tu padre Giuseppe cosa dici? Desolazioni, meglio desolazioni. Ecco. Certo, ancora una volta c'è questo certo proprio, c'è questa preposizione che in ebraico è ach, cioè cioè certamente, sicuramente, e di nuovo è già la terza volta, mi pare, che si trova, viene ripetuta parecchie volte, certo, certamente, ricordate che era cominciata così, no? Certamente è buono, è bello Dio verso Israele, e qui ancora, certamente, come è certo quello? Certo furono per distruzione in un momento, cioè in fondo in un attimo furono, sottinteso, votati alla distruzione in un momento, e cioè, credevano di essere immortali e tac. Che cos'è la storia? Diceva un mio amico, che è il postulatore della causa di Martha Rubin, diceva: la storia è il cimitero dei potenti. Quindi lì, tutti i potenti sono finiti lì, tutti. Quelli che non sono potenti già, va bene, non lasciano traccia nella storia, ma anche i potenti alla fine della storia del cimitero vengono ricordati come coloro che hanno creduto di fare chissà che cosa e poi in realtà sono finiti al cimitero come tutti. Quindi li fai precipitare in desolazione, e certo furono per distruzione in un momento, furono consumati, finiti a causa dei terrori. Cioè, che cos'è che ci uccide di più? Il pericolo reale o il pericolo apparente? Pericolo apparente, cioè alla fine è la paura che ti fa morire prima, no? Una persona che teme di morire sempre lì così è morta mille volte, no? Quando, ricordo Martini, quando spiegava il famoso brano della lettera agli ebrei, si rivolse al Padre, a Dio, e con molte preghiere e suppliche, e fu esaudito per la sua pietà, per il suo amore, e lui diceva: ma come fu esaudito? Noi leggiamo che poi è finito sulla croce. In realtà, Martini spiegava, Gesù non ha pregato perché fosse tolto dalla croce, ma perché fosse liberato dalla paura. Il Padre lo ha liberato dalla paura perché potesse affrontare il momento del dono totale di sé. Ecco che fu esaudito. Quindi il nostro Dio è il Dio che ci libera dalla paura. Poi il pericolo ci sarà sempre, però se ti libera dalla paura lo sai affrontare, perché la paura te lo fa vedere 10.000 volte. Poi i psicologi dicono che la paura provoca ciò che temi. Avete mai visto quelli che hanno paura di fare incidenti in macchina? Hanno la macchina tutta pestoccata, perché tic tic di qui, tic tic di là, per paura, non vanno scioltamente e finiscono così. Quindi in realtà, come, non è che finiscono male, ma sono consumati a causa dei terrori. Cioè, questi che si sentivano così liberi, in realtà adesso vengono distrutti da questo terrore. Certamente la seduta presso il dentista è meno penosa dell'attesa in anticamera, no? Non è mica così? Ecco, quindi tu sei lì e sai che quando sei lì sulla sedia, vabbè, lui ti dà un po' di calmanti, qualcosa, magari in anticamera comincia a dire cosa mi farà, e poi magari poi sentirò, quindi allora. Quindi è proprio, e poi certo, è questa attesa che non finisce mai, no? Quanto dura, perché la paura prolunga. Quindi ecco, e questi addirittura dice, c'è un sono sottinteso, questi tali, come un sogno allo svegliarsi, o Signore, nel destarti la loro immagine infrangerai. È come se il Signore si sia un po' addormentato, però guarda, quando si svegli, tu ti svegli, anche tu sei uno che sogna, immagini chissà che cosa, poi ti svegli e immaginavi nel sogno di essere un re, e poi scopri di essere solo in pigiama, no? Credevi di aver su il manto regale con l'ermellino, ti svegli, ah, sono in pigiama. Viene in mente Isaia, no? Si sognano di mangiare, si sogneranno di mangiare, e poi si svegliano e hanno fame, no? Non hanno niente nello stomaco, mi pare che sia Isaia, no? o Geremia, mi pare Isaia, dove dice sarà come una donna che è incinta e crede di partorire, in realtà ha partorito solo vento, e questa apparenza, si credevano chissà chi, e vedi, no? Sono nulla. Allora cosa fa il Signore? Il Signore svela, cioè toglie il velo. Viene in mente il dies iri, no? A un certo punto c'è dies iri, a un certo punto dice iud ex ergo cum sedebit, quid quid latet apparebit. Cioè, quando finalmente Dio entra nella tua vita, si siede lì accanto a te, improvvisamente comincia a rivelarsi ciò che era nascosto, perché lui è luce. Lui arriva, accende la luce e si vede. Era anche un detto, ve lo racconto, dei fioretti di Papa San Giovanni XXIII, c'era un raccontino che probabilmente è biografico, lui lo raccontava, che quando lui è diventato Papa, allora c'era il maestro del paese che era molto anziano e lo conosceva da cardinale, ha ricevuto la possibilità di andare in udienza da lui, e siccome non aveva, allora per andare bisognava avere il vestito in una certa maniera, no, dal Papa, udienza speciale, le donne col velo nero, ricordate tutte queste cose qui, e questo si era fatto prestare il vestito, ma era un po' stretto, per cui tenendo dentro la pancia poteva essere ben, andava, e a un certo punto arriva là e lo saluta, si inchina, gli bacia la mano e il Papa gli dice si sieda, e lui ma no, santità, si sieda, e quando lui si siede crack, perché per obbedienza, e allora il Papa amabilmente dice iud ex ergo cum sedebit quid quid latet apparebis. Quindi quando si è seduto si vede ciò che era nascosto, cioè che i calzoni erano stretti. E dunque, ecco, è un po', cioè se volete, un po' giocosa la cosa, ma anche qui, cioè questo si credeva chissà chi, e poi quando si sveglia si accorge di essere stato soltanto un pallone gonfiato. Cioè tutta la tua vita di grande potenza, di grande ricchezza, in realtà cosa si traduce? Si traduce in niente, un sogno, e al risveglio si infrange questa immagine. Poiché si affliggeva il mio cuore e nei miei reni mi tormentavo, e io ero uno stolto e non conoscevo. Ecco, ecco la stoltezza, che cos'è? Non leggere le cose con gli occhi di Dio. E poi addirittura, guardate chi è lo stolto. Io ero uno stolto e non conoscevo, come le bestie fui presso di te. Quindi davanti a te, oddio, io ero come una bestia, veramente non capivo, ero uno che non vedevo le cose esternamente. Ricordate che Gesù mette in risalto questa cosa e la chiama sclerocardia, no? Discepoli sulla barca, dopo due moltiplicazioni dei pani, Gesù sulla barca dice state attenti al lievito di farisei e del lievito di Erode, e questi discutono come non abbiamo portato il pane, come faremo a mangiare. Gesù dice ma sto parlando del lievito, voi parlate del pane, ma vi ricordate quante volte, quanti pani avete portato via quando ho moltiplicato i pani per i 5.000? E questi dicono 12 ceste, e quante sporte quando ho moltiplicato per i 4.000? 7. E dice, non capite ancora, per dire, ma state qui a discutere, se siete superficiali, poi dice avete il cuore indurito, cioè siete affetti da sclerocardia. Il cuore indurito è l'incapacità di andare a fondo nelle cose e di fermarsi alla superficie. Ecco allora la mancanza di sapienza, questa superficialità. Vedi il potente che trionfa e dici, fortunato lui, ma guarda che alla fine è soltanto un pallone gonfiato, basta un minimo, un piccolo spillo e si sgonfia e si vede che tipo di peso aveva, no? Un peso fittizio. E quindi ero uno stolto come le bestie, fui presso di te. E qui l'ultima parte, che secondo me è la più bella, ma io, ed è secondo me la più bella, vahani, ma io di continuo con te, sottinteso, vahani tamid imak, proprio bellissimo questo. Signore, sono con te, no? Il Dio è l'Emanuele, no? Oggi leggeremo il Salmo all'ora media, il Salmo il cosiddetto del buon pastore, no? Dove c'è il tu sei con me. Chi attarima di, perché tu sei con me. Non ho paura perché tu sei con me. E qui in realtà non è tu sei con me, ma io sono con te. Quindi io sono con te di continuo. Non sono con te sempre. Sempre dice, ma sì, sono sempre. Ma il di continuo, secondo me, esprime di più, perché c'è Tamid, esprime di più questa scelta di ogni momento, no? Questo scegliere giorno dopo giorno, questo giocarsi momento dopo momento, mi pare che sia così. Io quando leggo le due cose mi pare che uno vuol dire il per sempre, per dire ok, è finita, c'è tutto, no? Ho concluso, il famoso quando Gesù dice tutto è compiuto, cioè è arrivato per sempre, ormai è arrivato, o sono giunto alla fine, cioè al fine ultimo. E dunque sono arrivato lì, il verbo teleo che vuol dire portare alla conclusione, essere arrivati al dunque. E qui invece proprio c'è questo, io sono sempre, Signore, è bello che io sono di continuo con te. E tu hai preso in mano la mia destra. Pensiamo quante volte Gesù prende nel Vangelo in mano qualcuno. Ricordate la suocera di Pietro, la prima. Poi pensate alla figlia di Gairo, un'altra bambina, prese la mano, la sollevò. Pensiamo a Pietro, che sta affondando, lo prese, mano, lo sollevò. Questo prendere per mano che ti dà sicurezza, questo che non ti abbandona, no? Tu mi prendi per mano, è molto bello, tu mi hai preso in mano la mia destra. Cioè la mano destra, non la sinistra, perché con la sinistra ho poca presa. Vengono in mente anche le icone, ricordate le icone, l'icona dell'Anastasis, la risurrezione? Viene rappresentato Gesù che esce dalla tomba, sotto ci sono le porte della morte spezzate, e sta tirando fuori dalla tomba Adamo ed Eva, no? E allora si vede Adamo che viene portato, con la mano, ma Eva la sta prendendo per il polso. Non è per in mano, perché la mano ti può scivolare via, la prende per il polso, per dire, ecco tu Signore sai che la mia mano può scivolare, tu la prendi con la tua, mi prendi per il polso, mi tiri su. Quindi ecco, a me viene un po' questa immagine. Quindi che cosa esprimono questi ultimi due versetti? Ultimi, cioè ultimi quasi, ma non ancora, ma sono secondo me la cosa più bella, è la gioia perfetta della comunione con Dio. Quindi, ma io di continuo sono con te, hai preso in mano la mia destra, col tuo consiglio mi guiderai. Quindi, cosa hai fatto per me? Cosa stai facendo? E dove che cosa farai? Cioè mi guiderai. Non solo ti sei preoccupato prima, ti preoccupi adesso, ma ti preoccuperai, cioè tu sei sempre. Questo sempre che appunto è un di continuo. E poi, nella gloria, mi prenderai. Quindi mi accogli, nella gloria è la pienezza della vita in Lui, no? Ricordate che la parola kavod in ebraico vuol dire anche peso, soprattutto peso. Allora, ricordate quando Gesù chiede, Padre glorifica il tuo figlio, cosa vuol dire? Fa che il tuo figlio abbia peso. Una persona che ha peso vuol dire che è importante e che ha un valore, no? Una cosa che non ha peso, ma questo non ha peso, è una cosa che vale poco. E Gesù, io ho glorificato te, cioè, oh Padre, io ho dimostrato che tu hai peso. Che tu hai un peso nella vita dell'uomo, io sono venuto a mostrare che senza di te la vita umana è vuota, quindi tu hai un peso, e quindi anche questa. E allora tu mi condurrai, visto, a dar peso a tutta la mia vita, ecco la gloria, credo, giocando un po' sul duplice significato. E poi chi per me nei cieli, sottinteso, in cieli vuol dire là dove tu vivi, cioè io vivo nella pienezza del tuo essere, cieli vuol dire il luogo irraggiungibile con le mie forze, ma che mi viene dato. E la conclusione, ormai siamo verso la fine, si è consumata la mia carne e il mio cuore, la rupe del mio cuore e la mia porzione è Dio eterno. Cioè io, cioè la mia fragilità, la mia carne, io, la mia fragilità umana si è consumata. Tutto quello che c'era in me viene meno, ma tu invece rimani la rupe, cioè il luogo indistruttibile, ancora una volta il cuore, vedete, Lev, ancora una volta questa parola che durante tutto il Salmo c'è, prima carne, cuore, ancora Lev, poi riprende di nuovo, il cuore che sembrava essersi dissolto, in realtà che viene meno, in realtà presso di te tu l'hai fatto diventare una rupe e la mia porzione è Dio in eterno. Ricordate che troviamo già il Salmo 16, vi ricordate? Il Signore è mia parte d'eredità e il mio calice. Stessa parola, Gesù lo riprenderà nel greco quando dice a Maria, a Marta, Maria ha scelto la parte migliore, la porzione migliore, l'eredità migliore, che è la parola che vuol dire appunto ciò che tu, che nessuno ti potrà togliere perché tocca a te, no? Pensate a quello che si chiama nel campo legislativo la legittima, no? Cioè la legge ti dice che ti spetta questo, tu Signore mi hai dato la legittima, cioè questa cosa qui nessuno me la toglierà, e Gesù dice lei ha preso questa e nessuno gliela toglierà, le spetta, ha scelto me e dunque ha scelto la parte migliore, ha scelto l'eredità che nessuno le toglierà, ricordate l'angoscia, no? Quando Gesù parla dell'angoscia, nella lingua greca l'angoscia plurale, come probabilmente in tutte le lingue, no? Dice mirimnai, sì. Dove c'è dentro la parola meros, che è la parola eredità. La radice è la stessa di moros, che vuol dire follia. E poi è anche la radice della parola latina mors, morte. Che sono tutte collegate, c'è questo, mi pare, questo legame, perché alla fine quando c'è l'eredità, quando uno muore, e quando uno arriva all'eredità nasce l'ansietà, cosa mi avrà lasciato? Ecco le merimnai, no? Però le merimnai, questa angoscia ti può portare alla follia, al moros, e quindi c'è questo collegamento, mentre invece se tu scegli Dio, e è lui il tuo meros, la tua eredità, ti porta la pace, non te la toglie. E quindi ecco questa eredità, dice il Signore è la mia porzione, no? La rupe del mio cuore e mia porzione è Dio in eterno, questa volta Leolam. Mi pare che sia così, se non ricordo male, sì, proprio perché io quando c'è in eterno vado a verificare, poi, se no c'è Tamid, che vuol dire invece... continuamente, Leolam. Poiché, ecco, quelli che da te si allontanano, periranno. Ecco qui la soluzione finale, no? Stare con te è la soluzione migliore. A me viene in mente il Vangelo di Giovanni, la fine del capitolo sesto, vi ricordate? Gesù dice, tutti si lamentano e scappano, no? Se questo discorso è duro, chi lo può capire? Gesù ti sta chiedendo qualcosa di duro, di rinunciare alle tue sicurezze, di credere fermamente in Lui, di metterti nella debolezza di chi mangia e beve la sua carne, e mangia la sua carne e beve il suo sangue, cioè questa capacità di giocarti fino in fondo, questo linguaggio è duro, chi lo può comprendere? E Pietro dice, da chi andremo? Quando Gesù dice, volete andarvene? Sì, Pietro dice, no, ma dove andiamo? Certo, il linguaggio è duro, ma tu sei l'unico, no? Tu sei l'unica eredità. Dove andremo? Tu hai parole di vita eterna, questa è l'eredità che noi abbiamo. Quindi, quelli che si allontanano da te periranno e tu hai annientato ognuno che si prostituisce lontano da te. La prostituzione nella Bibbia è l'idolatria. Siccome la scelta di Dio viene paragonata a un matrimonio, a un atto di alleanza con Dio, quindi qualcosa di indissolubile, quando uno sceglie gli idoli, e l'idolo potrebbe essere il successo, l'emergere a tutti i costi, il contare, il vivere per l'occhio dell'altro, quanti idoli, no? il denaro, la certezza di un futuro chissà come, no? Questa, e allora ecco qui, invece chi si prostituisce lontano da te, tu lo hai annientato. Chi invece ha scelto te, ecco qui la cosa più bella secondo me, ma io, dice, lo stare vicino a Dio è bello. Vahani kirvat Elohim litov. È bello, io direi, è buono, cioè questo stare con te, e c'è un ma io e poi dopo come uno si aspetta qualcosa, sostituisce lo stare con te, no? È una frase un po' così, però è interessante, è come dire, e io a che punto sono? Ah Signore, per me, guarda, lo stare vicino a Dio è bello, in latino, e lo racconteremo adesso nel brano che ascolteremo di Liszt, mi autem aderere Deo, pulcrum est, bonum est. Ma io stare vicino a Dio è bello. Ho posto il mio rifugio nel Signore Yahweh per narrare tutte le sue gesta. Cioè, non è che sto qui e basta, ma il mio rifugio è Lui che mi sostiene, è colui che dà senso alla mia vita, ma non per me, ma perché, stando con Lui, posso diventare uno strumento per far conoscere il suo amore. Quindi devo narrare a tutti, non posso tenerlo per me. Gesù dice, di questo voi siete testimoni, andate. Vedete, qui potremmo sempre trovare dei riferimenti nel Vangelo. C'è un linguaggio che troviamo nel Vangelo che ci fa capire che c'è una capacità, e c'è una conoscenza di Gesù, dei Salmi, della Sacra Scrittura, che si traduce anche attraverso il suo linguaggio, è diventato suo. Stamattina parlavamo nell'omelia di San Bernardo, quindi quando leggevo le sue lettere mi stupisco sempre, perché lui dettava, le lettere sono dettate in latino, e pare, così dicono i suoi segretari, dicono che lui dettava a 4 segretari contemporaneamente 4 lettere diverse, non so come faceva, ma per tenere il filo a tutte, e quindi era un uomo, non so come facesse, però quello che mi stupisce è che lui parla e sono citazioni, così come se la parola di Dio è entrata a tal punto che lui la sapeva a memoria. Quando diceva tac tac, tu vai a vedere sotto nelle note, c'è riferimento a questo, riferimento a questo, riferimento a questo, e lui lo dice così, senza dire come dice San Paolo ai Romani, come dice la lettera ai Filippesi, come... no, tac 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 tac, così. E mi viene in mente quello che diceva Sant'Atanasio quando parla del Abba Antonio, il famoso Sant'Antonio Abate, che era un laico consacrato, Abba Antonio, quando dice aveva a tal punto assimilato la parola che la memoria aveva sostituito il testo. Quindi ecco, io credo quando uno, la lezione divina ti porta a tal punto da diventare uno che pensa con la parola di Dio, che parla con la parola di Dio, San Paolo dirà non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È certo che questo stare con Dio ti porta lì, no? Se il mio bene è stare con Lui, se da questo testo è bello, viene in mente, è il famoso Litov, è bene per me. A me viene in mente, vi ricordate la trasfigurazione, il Li vuol dire per me, no? A mio favore, ricordate, è bello per noi stare qui, la trasfigurazione, Pietro, anche lì, Litov, è bello stare qui con te. Signore, scegliere te, stare con te è la cosa più bella che possiamo fare. Vedete che un po' i due testamenti si richiamano l'uno all'altro, no? Pian piano, leggendo una cosa trovi l'altra, e certamente, e quindi mi sono rifugiato, è bello anche narrare le tue gesta. Perché? Ma perché io divento annunciatore della bellezza. E ora, prima di leggerlo insieme, ascoltiamo questo brano, un frammento, è un mottetto giocato soltanto su un versetto, Miautem, il versetto 28, addirittura mezzo versetto. Thank you. possiamo pregare insieme il Salmo, seconda parte. Finché non entrai nel santuario di Dio e compresi quale sia la loro fine. Sì, tu li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare nella desolazione. Sono come abbandonati in un istante alla distruzione, sono totalmente sfiniti dai terrori. Come un sogno al risveglio, Signore, quando sorgi tu infrangi la loro immagine. Quando si agitava il mio cuore e i miei sentimenti erano tormentati, io ero stolto e non capivo, come una bestia stavo davanti a te, ma io sono sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai secondo il tuo progetto e poi nella gloria mi condurrai. Chi altri avrò per me in cielo? Con te che mi importa la terra? Anche se la mia carne e il mio cuore vengono meno, la rupe del mio cuore e la mia sorte è Dio in eterno. Ecco, infatti, perisce chi a te s'allontana. Tu distruggi chiunque è a te infedele. Il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Yahweh ho posto il mio rifugio per narrare tutte le tue opere.